Renan era uno studioso di lingue semitiche ed aveva avuto un ruolo importante in Francia come guida intellettuale durante il Secondo Impero. Era a quell'epoca poco convinto dal concetto di uguaglianza, quasi per niente dall'ideale democratico, ed era un conservatore legato, almeno fino al 1870, all'idea di nazione fondata, plasmata sulla legittimità dinastica. Era stato abbastanza indulgente rispetto all'antisemitismo e ignorava il rispetto di Herder per le altre culture, il suo anticolonialismo, il suo antirazzismo e l'interesse che Herder aveva mostrato per i popoli non occidentali. Ma abbiamo detto che il suo pensiero è strettamente legato al contesto storico-politico che lo ispira e alimenta il suo pensiero, ossia proprio l'annessione dell'Alsazia-Lorena. È questo che fa cambiare a Renan la sua posizione. Ed è in questa circostanza che lui fa suo il principio di nazionalità fondato sulla legittimità popolare, rifiutando quello di legittimità dinastica, perché se avesse continuato ad assumere questo come elemento discriminante, avrebbe dovuto accettare pacificamente, o quantomeno accettare, la perdita dell'Alsazia-Lorena. Ritenendo invece che non fosse fondato questa annessione sulla legittimità popolare, che il popolo dell'Alsazia-Lorena non intendesse e non preferisse la soluzione tedesca, egli aderendo a questa nuova idea, in qualche modo costruì le basi per rivendicare il ritorno dell'Alsazia-Lorena alla Francia. Ed è a questo punto che Renan ritiene che la concezione tedesca alimenti una logica conflittuale e sostenga che la nazione è elettiva e legittimata non dall'espressione troppo istantanea della sovranità popolare, ma dall'idea di un consenso più diffuso e profondo che sia storicamente determinato. Scrive Renan, anzi dice, insomma, che un passato, si riassume nel presente con un fatto tangibile. Il desiderio espresso in maniera chiara e inequivocabile di continuare la vita in comune. E la sua affermazione più famosa è quella che recita: l'esistenza di una nazione è un plebiscito quotidiano. Ma quella che si diffonde in questa porzione d'Europa in quegli anni è una vera e propria febbre delle nazionalità. E gioco forza in questi casi fare delle rapide incursioni, dei riferimenti ai fatti storici che fortunatamente conoscendoli ci vengono in aiuto nel comprendere meglio il percorso generale che stiamo facendo assieme. La nazionalità è un termine che viene usato con significati fra i più diversi, no? Anche attribuendole un valore differente. Indica coscienza nazionale, aspirazione all'indipendenza e all'unità. Oppure indica naturalità come natura di una nazione, infatti si parla di naturalizzazione, oppure appartenenza legale di una persona ad un paese. Insomma, il termine esprime anche un sentimento patriottico che però assume valore negativo se è riferito all'aggressività di paesi esistenti, mentre invece un valore positivo se riguarda quelli che vogliono costituirsi in nazione. Resta ancora oscuro perché in prossimità di eventi che mettono sotto lo sguardo di tutti noi le aspirazioni all'indipendenza o all'assunzione del carattere di Stato nazionale di alcune nazioni presenti all'interno di stati plurinazionali, alcune le vediamo con simpatia e sosteniamo la legittimità di queste richieste e altre invece no. Mi chiedo perché mai Kosovo no e Cecenia sì o viceversa, in base a cosa? Perché non è che contesto il fatto, ma il percorso attraverso il quale si aderisce oppure si contrasta, ad esempio il desiderio dei catalani a costituirsi in nazione propria, oppure degli irlandesi o dei baschi, in quale caso, fin quando ci sono dei criteri abbastanza chiari, o anzi sarebbe auspicabile criteri più chiari, che consentano di comprendere qual è poi il minimo comune denominatore delle richieste che portano alla realizzazione di uno Stato nazionale, beh, certamente sarebbe più chiaro il campo, sia dal punto di vista storico che dal punto di vista politico. E E comunque parliamo di nazione e parliamo di patria. Patria in termini di paternità del paese natale, madrepatria è il termine che comincia ad usarsi nel 1798. Calcolate che dalle guerre napoleoniche fino alla guerra mondiale, cittadinanza e nazionalità erano due termini antagonisti, uno doveva escludere l'altro, non erano come oggi cittadinanza coincidente con nazionalità, appunto erano termini antagonisti, perché? Che i nazionalisti deploravano la cittadinanza in quanto assegnata per forza nei giochi diplomatici, quando intere popolazioni, negli scambi che venivano fatti, ai tavoli delle trattative, in seguito a piccole o grandi guerre, si trovavano automaticamente a entrare a far parte di un'altra nazione, senza poter esprimere il loro consenso o meno, e diventavano di conseguenza cittadini di un altro Stato. E allora ecco che i nazionalisti, coloro i quali assumevano il principio della nazione patria, della madre patria, erano contrari alla cittadinanza assegnata per forza, proprio perché non corrispondeva alla nazionalità che quei cittadini rivendicavano. Casi specifici ce ne sono molti. L'indipendenza del Belgio, ad esempio, conferma lo spostamento dei cattolici verso il principio di nazionalità. O la lotta per l'indipendenza in Grecia, che viola il principio dell'intangibilità degli imperi, che era stato sancito al Congresso di Vienna. Vediamo il caso della Polonia, sapete l'antagonismo storico di lunghissima data con la Russia. La Polonia che è regno autonomo nel 1815 sotto l'autorità dello zar, insorge nel 1830 e vive quel risveglio della libertà ad opera della fede. Oppure il caso italiano e tedesco, che pone problemi all'appena nato, appena sorto, cattolicesimo delle nazionalità. In Italia l'unificazione penalizza la Chiesa, con la scomparsa dei possessi territoriali del Papa, dello Stato Pontificio. In Germania avviene per impulso della Prussia protestante. Abbiamo visto, insomma, abbastanza approfonditamente il caso italiano e quello tedesco. Ricordate, sono due casi in cui l'unità si realizza sotto la guida di due Stati, il Piemonte da una parte e la Prussia dall'altra, che non tengono conto, se non in maniera formale, delle considerazioni etnoculturali, fanno prevalere la ragion di Stato, gli interessi dello Stato. Cavour e Bismarck operano in sprezzo ai sentimenti e alla volontà della base popolare, e loro in realtà hanno postulato che lo Stato era da anteporre alle società come motore della nazione, e così facendo hanno invertito i ruoli e hanno trascurato Herder, e addirittura anche Fichte, il nome, e questo specialmente in Prussia, di un volontarismo autoritario che era indipendente dall'ideologia francese dei giacobina, però era vicina ai metodi dei giacobini. Bismarck estromette l'Austria per non far perdere il ruolo centrale alla Prussia, non vuole rivali, la soluzione piccolo-tedesca prevale per questi motivi rispetto a quella grande tedesca che avrebbe visto accentrare l'Austria al potere su di sé e diventare la forza egemone di questo nuovo blocco. Abbiamo Mazzini, ricordate, il quale sosteneva che ogni Stato doveva corrispondere una nazione, ed ogni nazione uno Stato. E qui l'importanza dell'elemento culturale per andare a formare la nazione, su cui ci intratterremo proprio fra poco. I romanzi storici con risvolti patriottici, Promessi Sposi, ad esempio, del 1822. Ecco, queste sono delle spigolature che però servono per completare meglio il quadro. Pensate, io non conosco il tedesco, ma so che Italien significa Italie, e i tedeschi dicevano Italie, e molti italiani la pensavano come loro, ossia che erano molte Italie e non soltanto una. E comunque sono casi atipici, i quali mettono, come dire, il suggello al processo di formazione degli stati nazionali. Italia e Germania chiudono la fase della formazione dei grandi stati-nazione europea, con l'Italia che forse potrebbe vantare una posizione terza rispetto a Francia e Germania, un'operazione di sintesi in quanto accoglie e fa propri sia gli elementi etnoculturali tedeschi sia quelli volontaristici francesi, portandoli appunto a sintesi, specialmente questo nel pensiero di Mazzini, il quale, ripeto, ritiene che la nazione possa esistere e avere uno Stato, così come uno Stato debba avere una nazione. Però Mazzini stesso dice che una nazione è sovrana e ha diritto di esistere solo se ha la capacità di recuperare le risorse e produrre le risorse necessarie per sussistere, se ha i requisiti sufficienti per quello che riguarda le dimensioni di una nazione. La popolazione, la tradizione storica, sono elementi che circoscrivono il perimetro di quelle realtà che possono in qualche modo invocare l'acquisizione di status di Stato nazionale. E con questo mi riallaccio alla domanda di prima: perché i baschi no e i catalani sì, o viceversa? Adesso sto buttando così a casaccio, naturalmente, ma perché un popolo sì e all'altro no? Ecco, se vogliamo avere una sorta di decalogo o di insieme di norme prescrittive sulle quali discutere naturalmente prima di accettarle o meno, beh, questi sono degli elementi, secondo me, significativi e importanti che potrebbero concorrere a questa discussione e sono il frutto dell'elaborazione degli italiani che accolgono parte del bagaglio tedesco e di quello francese portando la sintesi. Non soltanto Mazzini, c'è anche Stuart Mill che ritiene la lingua e l'etnia sono importanti. Però da soli non possono costituire il criterio esclusivo della nazionalità legittima. E ora vedremo meglio su questi termini come si esprime Renan, perché non abbiamo finito per quello che riguarda l'idea di nazione, certamente. Ma adesso un piccolo inciso era proprio per mantenere, diciamo così, la tradizione dei nostri incontri in cui si parla del passato e poi si riportano le cose al presente. Voglio raccordarmi di nuovo a una delle finalità di questo percorso, così come è stato pensato ed individuato, ossia vedere se nel processo di formazione della nazione, se andando a studiare di nuovo il passato in un'ottica particolare, possiamo avere, non dico una risposta, ma quantomeno un'indicazione su come impostare meglio il problema o la domanda relativa all'oggi. Se l'oggi, per l'oggi la domanda è: quali sono i criteri per l'inserimento di una nazione all'interno dell'Unione Europea? Nel passato era quali sono e quali erano i criteri per stabilire che una nazione avesse diritto a costituirsi in Stato-nazione? E questa, l'epoca dei nazionalismi di cui stiamo parlando, e beh, è quella in cui le cosiddette micronazioni, che Engels chiamava tribù, sono scosse da questi movimenti. E non dimentichiamo che insieme al nazionalismo, quell'epoca partorisce anche i micronazionalismi che intendono poi tramutarsi, evolvere in nazionalismi. I casi sono presto detti, li abbiamo già citati anche prima: l'Irlanda, la Catalogna, i Paesi Baschi, alcune province dell'Impero Ottomano o di quello austro-ungarico, la stessa Norvegia. Sono micronazionalismi che ridono ai valori del nazionalliberalismo e affermano il carattere imprescindibile del dato etnico e di quello linguistico, indipendentemente dal consenso consapevole che viene dato dagli individui, indipendentemente dalla scelta degli individui. La maggior parte di questi paesi dovrà aspettare la prima guerra mondiale, mentre alcune invece vinceranno già prima. Prendiamo un caso che poi è strettamente legato alla prima guerra mondiale, la Serbia, con la sua antichissima rivalità con l'Austria e i rapporti di vicinanza e collaborazione quasi di fraternità con la Russia. La Serbia diventa autonoma nel 1815 e autonoma nel 1878 in seguito al Congresso di Berlino. Ma in quell'area movimenti del genere legati a micronazionalismi e nazionalismi non si esauriscono qui. La Serbia è forse il caso più eclatante o quello più conosciuto, perché poi la Serbia sarà all'origine, passatemi il termine, sappiamo benissimo che non è questa la causa, della prima guerra mondiale. Abbiamo la Romania che diventa indipendente come la Serbia con il trattato di Berlino, col congresso di Berlino del 78, ma la Romania era stata occupata dalla Russia nel 1806. Poi era stata dotata dagli ottomani di uno statuto autonomo in Moldavia e in Valacchia nel 1822. Poi, sotto l'egida delle potenze dopo la guerra di Crimea del 1856 e alleata dei russi contro i turchi nel 77. Nel 78 diventa appunto indipendente. La Bulgaria invece lo diventa nel 1908. La Croazia, paese con il quale confiniamo quasi, è ungherese dal XII secolo, diventa possedimento asburgico dal 1500, dal XVI secolo. E intorno al 1800 costruisce una identità che include gli slavi del sud e i serbi compresi, una identità che poi è conosciuta come illirismo, le province illiriche. Ma in Croazia la maggior parte del popolo è orgogliosa di appartenere all'impero di Vienna, ostenta il cattolicesimo a fronte dell'ortodossia serba, si considera occidentale rispetto a Belgrado che è considerato orientale. Vedete, è un periodo ricco anche di problematiche in questo binomio micronazionalismo-nazionalismo. La Norvegia per 300 anni sotto la spada della Danimarca, dal 1523 al 1824 è sotto la Danimarca, poi passa sotto la Svezia e soltanto nel 1905 ottiene pacificamente l'indipendenza. È fuori discussione, è l'epoca dei nazionalismi. Ora vediamo se possiamo ancora utilizzare la distinzione che abbiamo già usato durante il corso di storia contemporanea e poter definire questa come l'epoca dei nazionalitarismi, che si trasformerà in epoca dei nazionalismi a cavaliere della crisi di fine secolo, con le condizioni che prepareranno pian piano la grande deflagrazione del 1914-18. E ora una rapida sintesi, è quello che vorrei fare, dell'idea di nazione di Chabot. Quindi, senza che vi assegno il libro, almeno nei suoi aspetti essenziali, lo utilizzo per parlare dell'idea di nazione. Dopodiché mi concentrerò sul problema della lingua, della cultura, i fondamenti dello Stato nazionale, che sono da tenere in attenta considerazione perché è su quello che io vorrei, non so poi se riusciamo a farlo questo benedetto dibattito, ma discutere sulle condizioni necessarie per un paese per aderire all'Unione Europea ed esserne accolto, non semplicemente perché è in grado di rispettare i parametri di Maastricht, ma perché in termini di identità, di tradizioni, di cultura, di storia, di sentimenti, eccetera, 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 è storicamente considerabile come europeo. Dunque, l'idea di nazione. Allora, abbiamo visto che si arriva al principio di nazione quando si giunge ad affermare il principio di individualità. E non a caso noi cominciamo il corso di storia contemporanea con il 1848, che è l'anno in cui si afferma il principio di individualità. E anche in questo caso direi non casualmente, abbiamo dedicato anche una lezione a parlare del romanticismo e dell'affermazione del dato individuale che si contrappone sostituendolo a quello universale dell'illuminismo un po' in tutti i campi, nell'arte, nella cultura, ricordate, e nella politica. In politica il principio di individualità coincide con il principio di affermazione della nazione, il trionfo del particolare e del singolo. È questo, in questo periodo, a dominare il pensiero europeo. Quindi, la nazione come parte di un movimento generale che si manifesta, si esprime contro la ragione degli illuministi, contro le loro tendenze universalistiche. Nazione significa, infatti, senso della singolarità di ogni popolo, della sua originalità, rispetto delle sue tradizioni che non coincidono con le tradizioni di altri popoli. La custodia gelosa del suo carattere nazionale, della sua lingua, dei suoi riti e così via. È il trionfo appunto del particolare che vuole, postula come necessità, come esigenza, quella di essere differente dai confinanti, proprio per distinguersi e per giustificare, spiegare il perché quella determinata area e quella gente si costituisce in nazione e Stato nazionale. E tuttavia il contrasto fra le nazioni, che comincia a accompagnare il processo di costituzione di nuovi stati nazionali, è diverso dal contrasto fra i popoli. Perché quando si parla di contrasto fra nazioni, si accoglie implicitamente la volontà, l'idea e la volontà di essere nazione. Si accoglie l'esistenza di una coscienza della propria individualità in quanto nazione, che si contrappone per altri tanti motivi ad un'altra nazione. Ricordate, abbiamo parlato di Machiavelli e abbiamo detto che il problema, dal punto di vista di Machiavelli, era ed è di ordine politico. Lui era interessato alla dimensione statale della nazione. Il suo interesse era per l'unità statale, perché la nazione, quanto tale, per lui non esiste. O meglio, la nazione esiste in quanto organizzata, oppure sul punto di esserlo, in corpo politico, in una unità statale con un governo regolare. La trasformazione dell'idea di nazione in quella di popolo come comunità di sangue, ossia nella variante tedesca, costituisce la conclusione logica del modo naturalistico di valutare, di considerare il carattere delle nazioni, che secondo Chabot è un modo, forse il più rozzo e primitivo, sulla base appunto quasi di una comunità di tipo tribale, no? Ci si trova assieme, si parla lo stesso idioma, lo stesso linguaggio, ci si sente e si è comunità di sangue radicata in un determinato territorio. Quello che invece si cerca di far risaltare come un portato tipico dell'idea di nazione nella sua fase propositiva e positiva è il binomio fra libertà e nazione. Prendiamo il caso dell'Italia. Per noi, per gli italiani, durante il Risorgimento, la libertà era un bene da conquistare insieme a quello della indipendenza nazionale e della identità nazionale e statale. E per far questo bisognava buttare all'aria lo stato di cose preesistente, quindi bisognava combattere e sconfiggere i regnanti che impedivano questo processo. Diversamente, per i tedeschi, ad esempio, come per gli svizzeri, la libertà è un bene tradizionale da difendere, che già si possedeva, si aveva, ed era necessario difenderlo dagli attacchi che arrivavano dall'esterno. Invece per noi, abbiamo visto, è una cosa diversa. E non a caso, durante il Risorgimento, gli studi storici, la storiografia, a quale epoca rivolge la sua attenzione? Alla storia dei comuni, intesa come rivendicazione di libertà cittadina e nazionale contro lo straniero, ossia contro gli invasori tedeschi. E certo c'è un motivo per il quale gli storici di allora si rivolgono a quel passato. Fate mente locale con la prima lezione dello scorso anno sull'interazione passato-presente nella lezione sul senso della storia. E non è difficile comprendere perché una determinata epoca storica interroga prevalentemente una certa altra determinata epoca storica, come se andasse a cercare lì il materiale utile per dimostrare la validità delle tesi che si assumono e si adottano per il presente, oppure per fare dei paralleli, dei raffronti, oppure semplicemente per dare risposta a delle inquietudini dello storico, degli interrogativi che lui li fa, quasi rappresentandoli come problemi non soltanto della sua persona o della sua individualità in quanto intellettuale, ma del mondo nel quale storicamente lui fa parte, vive. Ecco, il rivolgersi a quel periodo significava proprio vedere quale fosse poi la libertà vagheggiata dal Risorgimento, o meglio, comprendere meglio quale fosse la libertà vagheggiata dal Risorgimento. Però non era soltanto questo. Guardare in quel passato significava andare a individuare gli elementi costitutivi della libertà così vagheggiata, che non poteva essere una sorta di motivo ornamentale, voleva essere una libertà moderna, quale quella che si era manifestata in Inghilterra, in Francia, con la rivoluzione, e poi si era propagata sul continente. Non solo libertà dall'oppressore, ma libertà secondo il portato del liberalismo. Chiudo così con questa affermazione un po' apodittica, semplicemente perché siamo arrivati alla fine, prima che il file si sovraccarichi, chiudo e passo all'altro proseguendo su questa falsariga.